Dal Salmo 23. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.
Il Signore si rivela a chi lo teme.
Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Chi non giura con inganno? Il Signore si rivela a chi lo teme. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Il Signore si rivela a chi lo teme. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato il Signore Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei. Uno dei commensali gli disse: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio». Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, è pronto». Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo disse: «Ho comprato un campo e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Mi sono appena sposato e perciò non posso venire». Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: «Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e gli zoppi». Il servo disse: «Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto». Il padrone allora disse al servo: «Esci per le strade lungo le siepi e costringili a entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena».
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Commentiamo con voi oggi la liturgia della parola della seconda domenica dopo la dedicazione del Duomo e la parabola che abbiamo sentito da Luca si ritrova anche in Matteo. Però nell'Evangelo di Luca conclude la sezione del pane, del pranzo, e suona come critica alla pretesa religiosa e ai diritti acquisiti del giudaismo ufficiale del progetto salvifico, perché qui viene presentato il progetto di Dio circa la salvezza dell'uomo. L'esclamazione di uno dei commensali è un'occasione, l'occasione esterna per l'insegnamento che Gesù poi fornisce. La gioia e la comunione festosa del regno messianico e del regno di Dio sono evocate dall'immagine del banchetto. Quindi il nostro incontro, il nostro dopo, è segnato, deve essere segnato, deve essere immaginato come un momento di gioia eterna. Però Gesù si stacca da quelli che sono i commentatori ufficiali o i maestri della legge del popolo ebraico. Non si dilunga a dare informazioni curiose sul regno di Dio, ma si rivolge alla responsabilità seria di ciascuno di noi, perché ogni decisione deve essere presa con responsabilità. Il momento critico dell'invito, accolto e rifiutato, diventa il tema per far capire, diventa il motivo, l'occasione per far capire che a questo regno sono invitati tutti quanti. È un signore, si presenta sotto le sembianze di un signore, questo Dio che propone a tutti la partecipazione al suo regno, che conforme alle usanze dei ricevimenti di gran gala, manda un servo a ricordare agli invitati l'ora precisa. Si tratta di invitati di riguardo, perché costoro sono dei latifondisti o magnati del paese, sono persone che posseggono qualcosa e anche quando si tratta di matrimonio probabilmente avranno fatto una grande festa. C'è un rifiuto e il padrone, scocciato di fronte a questo rifiuto, manda i suoi servi a invitare tutti quanti. Cioè fa introdurre nella sua casa tutti i pezzenti, i minorati, i poveri che si trovano sulle strade. Infine, in ultimo, l'avvertimento critico, carico di minaccia. Non si può rifiutare impunemente l'invito, pena l'esclusione totale e definitiva dal banchetto. Naturalmente questa parabola ha un significato che andremo esplicitando con i vari interventi. Il banchetto è il regno di Dio che viene proposto ai destinatari ufficiali, il popolo di Israele, coloro che erano religiosamente più impegnati. Proprio essi però hanno declinato l'invito e per questo si sono automaticamente esclusi dal regno. Ma non per questo il progetto di Dio fallisce e Dio invita i peccatori, gli esclusi o lontani a prendere parte, a prendere il posto i primi invitati. Ecco, questo penso possa essere una introduzione letteraria, storica, a quello che è la parabola e il significato della stessa. Lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Tutte le letture di questa domenica hanno chiaramente un tema centrale che potremmo dire è quello della destinazione di tutte le genti alla salvezza, la chiamata di tutte le genti, di tutte le condizioni umane indistintamente alla comunione con Dio. Il Vangelo, abbiamo ascoltato il Vangelo di Luca, parte da una affermazione di un commensale, no? Gesù era a un banchetto, nei versetti precedenti che non abbiamo letto aveva raccontato alcune parabole sul tema del banchetto e un commensale si alza e dice: beato chi parteciperà al banchetto del regno di Dio. E Gesù risponde come per dire, no, come per rispondere alla domanda su chi parteciperà a questo banchetto. E Gesù fa capire chiaramente che ci sono gli invitati della prima ora, diciamo così, che sono, come ha detto Padre Gianni, gli ebrei che hanno ricevuto la promessa, i patriarchi. Ma il loro rifiuto non ferma la volontà di Dio di accogliere tutti nella sua casa, perché la volontà di Dio, come dice in fondo, è che la sua casa si riempia, che la sua casa sia piena. E allora così, a diverse ondate, prima escono i servi e vanno per le piazze, per le vie della città, quindi sempre all'interno della città, ma nella zona periferica, e poi ancora fuori, no? Lungo le strade, lungo le siepi, dove addirittura vivevano quei poveri emarginati a cui non era nemmeno concesso di entrare in città, magari malati, lebbrosi. Ecco, tutti sono chiamati perché non c'è un invito della prima ora che se viene disertato la casa di Dio si deve riempire. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, in questo caso è un brano del terzo Isaia, un profeta del post-esilio, che appunto va sotto il nome di terzo Isaia. Durante l'esilio di Babilonia, gli ebrei avevano imparato a conoscere altri popoli e questo, pur nella situazione dolorosa di schiavitù, aveva aperto loro molto la mente, cioè la coscienza religiosa di Israele si era dilatata. Avevano capito che il mondo era grande e anche tra i popoli che loro consideravano pagani c'erano persone che comunque avevano virtù, cultura, buone intenzioni. Ecco, dopo l'esilio c'è questo cambiamento in senso universalistico della concezione religiosa di Israele, no? E allora cosa dice il profeta? Dice che un po' il Signore non disdegna nessuno, perché tutte le categorie sono ammesse. Ne prende due che sono considerate categorie emarginate: gli eunuchi, cioè quelli che erano per condizione fisica incapaci di generare, di avere una discendenza, il che era considerato una maledizione, no? E poi gli stranieri, che sappiamo in Israele, proprio per il fatto di essere stranieri, non facevano parte del popolo eletto. E allora dice, anche agli eunuchi che osservano i miei sabati e quindi, insomma, che si comportano secondo le mie leggi e che convertono il loro cuore a me, anch'io concederò nella mia casa un monumento e un nome più prezioso che figli e figlie. Gli darò un nome eterno. E gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo, li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera, li condurrò sul mio monte santo, e la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Questa è una frase del profeta che poi riprende anche Gesù, no? Quando è nel Tempio e scaccia i mercanti, dice questa sarà la casa di preghiera per tutti i popoli e voi ne avete fatto invece una spelonca di ladri. E infine la stessa situazione si ripete poi qualche secolo dopo, ai tempi di Gesù, quando il messaggio cristiano arriva anche ai pagani. Quindi mentre nella profezia di Isaia si includevano quelli che si convertivano all'ebraismo, insomma, no? Anche se stranieri, qui adesso si dice chiaramente, attraverso le parole di San Paolo, della lettera agli Efesini, che questa distinzione tra ebrei e stranieri è crollata. Dice l'Apostolo, voi che un tempo eravate lontani siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo, perché per mezzo di Lui possiamo presentarci gli uni e gli altri, cioè ebrei e pagani, al Padre in un solo spirito. Allora non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Ecco, credo che possiamo riflettere un po' su quello che ci propongono queste letture, questa chiamata universale di Dio di tutti i popoli. Il cristianesimo nasce proprio come chiamata universale. Potremmo dire che l'identità cristiana è quella di essere universale, di essere aperti a tutti i popoli. A volte l'identità viene rivendicata quasi a fondamento di un'esclusione, no? Ma ricordiamoci che il cristianesimo nasce proprio come buona novella della chiamata di tutti i popoli, senza distinzione di razza, di credo, senza distinzione, tutti vengono chiamati a far parte del regno di Dio. Dio vuole che la sua casa si riempia, tutti sono invitati.
Io quando ho letto queste letture ho provato una grande gioia, perché appunto ho pensato che il Signore veramente ha desiderio che tutti lo seguiamo, che tutti siamo con Lui. È come se attraverso queste letture, sia il Vangelo sia le altre due, il libro di Isaia e del profeta Isaia e la lettera di San Paolo agli Efesini, ci facessero capire che il Signore è sempre lì, con le braccia aperte, con le braccia spalancate, con il desiderio grande di accoglierci, con il desiderio grande che le sue braccia possano essere riempite da tutti noi esseri umani, da tutti noi creature che abbiamo bisogno di Lui appunto per provare la vera gioia. E il Signore stesso prova gioia nel sapere che tutti veniamo a Lui, cioè è grande la sua gioia, tanta la gioia del Signore se la sua casa si riempie, se il suo popolo diventa tutti i popoli insieme, che lo accolgono, che lo riconoscono, eccetera. E quindi questa grande apertura del Signore, questo grande amore, questo grande desiderio che noi entriamo a far parte del suo popolo e cadiamo nelle sue braccia perché Lui è lì pronto ad accoglierci, deve essere un po' la nostra stessa gioia, cioè la gioia anche di noi che desideriamo davvero essere salvati, essere santificati, ma non possiamo essere felici se siamo salvati e santificati da soli. Dobbiamo provare la gioia che anche tutti i nostri fratelli possano fare lo stesso cammino. E attraverso queste letture il Signore in fondo ci dice che questo cammino non è così difficile, non è così impossibile, anche perché c'è Lui che ha questo grande desiderio di accoglierci, di invitarci. Il Vangelo parla appunto, l'esempio che fa Gesù, no? È proprio quello del banchetto, dell'uomo che dà una grande cena, fa molti inviti. E forse noi possiamo a volte un po' riconoscerci in questi invitati che trovano delle scuse che non sono magari neanche scuse, perché probabilmente è vero che uno ha comprato il campo e doveva andare a vederlo, che l'altro doveva andare a provare i buoi, che l'altro si era appena sposato. Cioè anche noi a volte abbiamo delle buone ragioni, magari, che poi buone tra virgolette sono, di non ascoltare la sua voce, di non accorrere a lui, di non lasciarci prendere dalle sue braccia amorevoli. E invece questo Vangelo ci invita proprio a fare così, a dire: non fate come questi che attraverso quello, i loro impegni hanno poi rinunciato ad incontrarmi, a venire da me, ad accogliere il mio invito, ma siate invece di quelli che, anche se poveri, storpi, ciechi e zoppi, accolgono l'invito e vengono al mio banchetto. Oppure a quelli che sono addirittura quelli che sono per strada lungo le siepi e quindi disposti comunque ad accogliere l'invito del Signore. E quindi è un po' fare un esame di coscienza, no? E dire: il Signore è lì con le braccia spalancate, che vuole che io vada a Lui, che vuole che anche i miei fratelli vadano a Lui. Cosa devo fare io? Devo accogliere l'invito senza troppo pensarci e comunque ritenere che l'invito è la cosa più preziosa che io ho. Questo invito che il Signore quotidianamente mi fa è la cosa più bella e più grande che io possa avere su questa terra, e niente tiene davanti a questo invito, tutto viene dopo, perché l'invito è qualcosa di prezioso, qualcosa di grande. E poi che bello anche questo, quello che dicevo prima, no? Che non guarda lui se siamo zoppi, storpi, ciechi, eccetera, no, lui invita tutti ed è contento che tutti partecipino. E quindi c'è questa, come diceva Marco, questa chiamata universale, no? Di tutti. Per me, per quelli che io conosco, per quelli che non conosco, per il mondo intero. E non serve neanche essere chissà come perfetti, come buoni, come santi. Basta che si accolga il suo invito, si senta la voce della sua chiamata e lo si assecondi, gli si vada dietro, perché lui è quello che vuole, no? Che gli si vada dietro, che lo si accolga, che lo si ascolti. Non importa da dove partiamo, ma che lo si accolga e che lo si ascolti. E questo veramente diventa motivo di grande gioia, di grande consolazione. È questa misericordia così grande del Signore che ci vuole tutti nel suo cuore, tutti vicini a sé. Mi viene in mente che abbiamo da pochissimo passato la festa dei Santi e in fondo è questa chiamata da parte del Signore, anche attraverso questo Vangelo e non solo, anche attraverso queste letture, alla santità che è per tutti, perché lui vuole che tutti siate santi perché io sono santo, dice il Signore. Quindi vuole che tutti noi siamo santi, vuole che tutti noi accogliamo il suo invito. E dentro questo tutti ci siamo proprio tutti. E la nostra gioia deve essere proprio quella che tutti insieme rispondiamo al Signore, ognuno a modo suo, ognuno partendo dal suo cammino, da quello che è, ma tutti indirizzati verso questo banchetto che dove c'è la gioia piena che non finirà mai.
Ritorniamo a commentare la liturgia della parola di questa seconda domenica dopo la dedicazione del Duomo di Milano, qui dalla sede degli studi di Radio Missione Francescana. Abbiamo visto come è commentato come Dio sia veramente grande, perché lascia spazio a tutti nella misura in cui c'è una decisione di fondo di accogliere questo messaggio di salvezza universale. Molte volte ci ritroviamo a pensare a Dio come a qualcuno che, pur avendo in mano la mia felicità, fa il prezioso e si fa pregare per poterlo conoscere. Questo è sbagliato e risulta evidente dalla parabola di oggi, perché ci insegna non che è Dio l'assente, non è Dio l'assente, ma l'uomo. Dio non si diverte a passeggiare tra le nuvole del cielo, ma il problema è l'uomo che è travolto dalle cose che ritiene fondamentali e che tali non sono. Il rifiuto da parte degli invitati a nozze perché devono andare a provare i buoi, perché si sono appena sposati, perché hanno acquistato un terreno, cioè c'è il rifiuto di qualcosa di grande nei confronti di qualcosa che grande non è. Anche noi molte volte ci tagliamo fuori dalla felicità propostaci da Dio e non capiamo che la felicità è proprio ora e qui, e che non c'è affare o preoccupazione o affetto che mi possa allontanare dal bisogno sostanziale di essere felice nella vita dell'oggi, nella vita di adesso, nel quotidiano. E che questo bisogno non solo Dio lo può colmare, e che incontrare Dio non è una noiosa e doverosa faccenda, ma una splendida riuscita, un'accoglienza di un regno, di un dono grande, incommensurabile, dal quale scaturisce e può scaturire solo gioia, non solo nel dopo, ma anche nell'adesso. Noi siamo tutti invitati alle nozze. Assaporiamo, dovremmo assaporare il nostro essere chiamati pur essendo mendicanti, essere poveri, essere situati al margine della storia di oggi, dell'uomo di oggi. Dobbiamo essere coscienti di questa chiamata per poter godere alla festosa gioia di banchettare con il Signore. Nulla, Signore, ci distragga dal rispondere al tuo invito oggi. Nulla ci tenga lontani da te, che la nostra vita diventi invito a partecipare alla festa di nozze dell'agnello verso tutti i fratelli che metterai sulla nostra strada. Dovremmo pregare così il Signore, ringraziandolo giorno dopo giorno.
Abbiamo detto che nelle letture di oggi il Signore ci comunica il suo desiderio di raccogliere tutti gli uomini, tutta l'umanità, in un'unica grande cena. Mi sono imbattuto allora in una riflessione, ecco, proprio su questo tema, che mi è sembrata molto bella e che vorrei condividere. Dice così: Dio non vuole vuoti. Dopo il rifiuto dei commensali invitati e dopo che il servo su suo invito ha radunato poveri, storpi, ciechi e zoppi, quando si sente dire dal servo che c'è ancora posto, gli dice: esci, esci ancora per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, perché la mia casa si riempia. La coralità sembra essere la passione di Dio. Anche per quanto riguarda l'aldilà, a pochi giorni dal ricordo dei nostri cari, che un po' impropriamente chiamiamo defunti, ci viene spontaneo pensare che sono stati chiamati dentro una coralità, dove splende questa passione di Dio, la passione di convocare, di radunare, la passione della casa piena, e nessuno è escluso tranne chi non ci vuole entrare. La parabola sembra dirlo, con quell'invito lungo le siepi alla periferia, alle periferie dell'umanità. Dovremmo dire che anche lì arriva il desiderio di Dio, la passione di Dio. Anzi, quanto più ti senti indegno o immeritevole, tanto più deve arrivarti la notizia che Dio ha un pensiero per te. Che cosa dire allora di quelli che hanno rifiutato l'invito alla cena? Che cosa li accomuna, se non il fatto che sono così presi dall'interesse personale, dall'interesse privato, da disattendere l'invito a un banchetto, da dare nessuna importanza alla proposta di uno spazio altro, all'invito a una dimensione di coralità. Nessuno mette sotto accusa la loro attenzione al campo, ai buoi, tantomeno agli affetti umani. Queste cose fanno parte della vita, di cui dobbiamo rispondere giorno dopo giorno. A metterli sotto accusa è l'aver privato la vita di ogni orizzonte più vasto, in cui scrivere ciò che è quotidiano, ciò che è privato. Cancellato ogni interesse per qualcosa che va oltre e quindi per la coralità della cena imbandita per la gioia comune. Domina solo il privato e cancellata la gioia per qualcosa che sia di tutti, per il bene di tutti, di cui è segno la cena. È cancellata la passione di Dio per la grande cena, per i molti. A questo punto comprendiamo le parole del Signore nella parabola. Vi dico che nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena. Se uno non ha passione per le cose grandi, per i molti, che cosa ci starebbe a fare in una grande cena? Che pena facciamo anche noi quando non siamo capaci di godere per l'universalità. quando a spingerci nella vita è solo l'interesse privato e non il bene di tutti. Preghiamo allora Dio perché nulla soffochi in noi quella che è anche la sua passione, la passione per la grande cena e per i molti.
Qui volevo riprendere un po' le parole che ci sono nella liturgia, per non dire parole mie che sono molto meno efficaci di quelle della parola di Dio, no? E mi veniva in mente appunto che il Signore ci chiama tutti, ci invita tutti, lo si vede anche nella prima lettura nel libro del profeta Isaia. Quello che conta è che si aderisca al suo invito, che si aderisca alla sua parola, e promette che quanti aderiranno li condurrò sul mio monte santo, e poi dice li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. La mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. E il Signore assicura questa gioia, cioè ci assicura che seguendolo, che aderendo alla sua chiamata, noi saremo nella gioia. Saremo nella gioia, saremo nella pace. E questa cosa viene ripresa anche nella lettera di San Paolo agli Efesini, dove ci viene detto ancora più chiaramente che non sarà per i nostri meriti, non sarà per tutto quello che avremo fatto, perché ci dice a un certo punto San Paolo, così egli ha abolito la legge fatta di prescrizioni e di decreti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo. Per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini, e per mezzo di Lui, di Gesù Cristo, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Cioè, grazie a Gesù Cristo, grazie al suo amore per noi, grazie alla sua vita per noi, noi possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. E questa è la nostra gioia anche, la gioia di sapere che qualcuno ci ha salvati, qualcuno ci porta avanti nonostante tutto. Il Signore però ci chiede di dargli fiducia, di dare fiducia non a noi, alla nostra capacità di obbedire, alla nostra capacità di fare bene, ma di dare fiducia a Lui e all'amore che Lui ha per ciascun uomo, per tutti gli uomini. La mia casa sarà una casa di preghiera per tutti i popoli. E poi l'altra cosa importante dice, così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Concittadini dei santi, abbiamo detto prima che da poco è passata la festa dei santi, il Signore ci chiama davvero alla santità, ma in che modo? Noi a volte pensiamo alla santità, anzi quasi sempre, pensando, beh, per diventare santo devo fare così, 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 non devo far cos'ha, mi devo comportare così, devo far questo, devo far quello. Certo, uno deve cercare di essere buono, più che essere buono deve cercare di fare la volontà di Dio, e nel fare la volontà di Dio sicuramente è buono, perché non ci può essere altra alternativa. Però è fare la volontà di Dio, non è seguire delle norme, è fare la volontà di Dio perché lo si ama, perché gli si vuol bene e perché si è certi che Lui ci vuole bene, che Lui ci chiama, che Lui ha tanto amore per noi da scusare anche tutte le nostre debolezze, le nostre cadute, le nostre infedeltà, perché quello che ci salva e che ci rende santi è la Sua fedeltà, è il Suo amore, è il Suo aspettarci, il Suo attenderci, è quello che ci fa santi. E poi noi, certo, consapevoli che Lui ci attende, che Lui ci salva, che Lui ci ama, lo seguiamo e cerchiamo di fare la Sua volontà nel nostro quotidiano. La lettera di San Paolo agli Efesini finisce dicendo: in Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Ecco, una cosa che forse ci è richiesta, che io pensavo prima leggendo le letture e anche ascoltando gli altri, è proprio il vegliare. Lo stare attenti, il vegliare per far sì che le cose di questa terra poi non ci portino lontano da Dio, non ci facciano dimenticare, cioè il far sì che non si diventi come quelli del Vangelo, quelli di cui parla Gesù, il Signore Gesù, che ognuno aveva le sue cose da fare e si è dimenticato che forse la cosa più importante e più bella era quella di seguire il Signore. Ecco, questo credo che sia importante, lo stare desti, lo stare svegli, il riconoscere la chiamata del Signore continuamente nella nostra vita. E poi che bello che non c'è questa divisione tra l'al di qua e l'al di là. In questi giorni abbiamo visitato anche i cimiteri dove ci sono i nostri cari, e quando si è lì si sente così forte che comunque niente ci divide, non è la morte che divide le persone a cui, che ci separa dalle persone a cui vogliamo, abbiamo voluto bene. Ci sentiamo comunque una cosa sola con loro, anche se non abbiamo più la possibilità di vederli con gli occhi del corpo. È la stessa cosa che sta dicendo Gesù nelle letture di oggi. Insieme a Lui non c'è più divisione, non c'è più niente, non c'è più separazione, e insieme a Lui siamo chiamati alla gioia, chiamati all'essere, allo stare nella gioia, all'essere nella gioia, a diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. E questa è una grande chiamata. Volevo terminare il commento citando l'ultima frase di questo Vangelo, che dice: «Esci per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, perché la mia casa si riempia». Ecco, volevo fermarmi su questo verbo, costringili, che credo sia un verbo detto non nel senso di una costrizione forzata, di una costrizione obbligata, ma di una costrizione fatta nell'amore, per amore e con amore. La costrizione che a volte noi usiamo con i nostri figli, no? Quella costrizione buona che permette ai nostri figli poi di fare qualche cosa di bello, qualche cosa di buono, di camminare per la via giusta. Ecco, la stessa cosa fa il Signore con noi. Esci per le strade, lungo le siepi e costringili ad entrare. È una costrizione, come dicevo, fatta con un amore grande, quella costrizione che ti permette poi di assaporare la pace, la gioia, la vita, quella vera, quella che non ti viene tolta. Allora chiediamo al Signore di costringerci ad entrare ogni giorno, cioè di seguirlo ogni giorno, di fare ogni giorno il suo volere, perché la nostra gioia sia piena, non solo la mia, ma la gioia per tutti, quella che il Signore ha promesso a tutti, anche attraverso quello che abbiamo ascoltato nelle parole di oggi. Con questi ultimi pensieri vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene,
da Marco
e Padre Gianni.